Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli e sono qui per presentare l'ultimo numero della nostra rivista, il settimanale di Padre Pio, il numero 11, datato 12 marzo. Questa volta, come sempre, inizieremo con la lettura del pensiero di Padre Pio e del commento di Padre Stefano Manelli. Poi, nella seconda parte, dopo un breve intervallo musicale, intervisteremo l'autore di uno degli articoli, e cioè il senatore Riccardo Pedrizzi, che interverrà sull'argomento delle distanze fra ricchi e poveri, distanze che vanno aumentando sempre più. E il senatore, che è anche economista, ci spiegherà il perché. Mi scuso per la voce che non è il massimo, essendo appena uscito da una fase di forte raffreddore. Cominciamo dunque subito con il pensiero di Padre Pio, brevissimo come sempre, e il pensiero di San Pio dice: chiedere a Gesù di farci santi non è superbia né audacia, perché è lo stesso che desiderare di amarlo con amore grande. Come sempre, il pensiero è semplicissimo, è molto preciso, ma implica molte cose, molti collegamenti, molte conseguenze, e le riflessioni che si possono fare sono notevoli. Quella di Padre Manelli, intitolata Questa è la volontà di Dio, esprime o chiarifica con un discorso più ampio quello che è il concetto di santità, e dice: santità è amore di Dio, è un amore di Dio grande, cioè grande è l'amore, non piccolo né fragile né temporaneo. La santità e i santi in paradiso durano in eterno, lodando e amando Dio, hanno cioè un amore divino che dura per l'eternità. Beato chi si impegna in questa che è la volontà chiara di Dio per tutti gli uomini di questo mondo. Come afferma San Paolo, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Perciò, lungi dal credere che la richiesta a Gesù di voler diventare santo significhi voler diventare qualcuno per superbia o audacia, al contrario. Voler diventare santo significa volere quanto di più prezioso si possa pensare e desiderare, ossia appunto desiderare di amare Gesù con amore grande. L'amore grande è l'amore del paradiso, un amore che dura in eterno, è quindi l'amore più desiderabile, è l'amore divino stesso che ha vissuto il paradiso, da tutti i santi e le sante. Quale cosa può essere più importante e preziosa per una creatura umana? La verità, quindi, è che non bisogna temere di chiedere la santità, che è volontà di Dio esplicita. Bisogna invece temere di contentarsi di una vita cristiana mediocre, povera, senza santità, come vorrebbe precisamente il nostro nemico numero uno, il demonio, che ci vorrebbe proprio tutti nel suo maledetto inferno. Al contrario, dunque, noi dobbiamo animarci a chiedere a Gesù con molta insistente preghiera la grazia di imparare ad amarlo non con amore tiepido, ma con amore grande e ardente, come lui merita. Questo fin qui Padre Manelli, commentando il detto di San Pio da Pietrelcina. Bene, bisogna anche ricordarsi, aggiungendo qualcosa a questo commento già di per sé esaustivo, bisogna anche ricordarsi che nell'elenco delle virtù e dei vizi, quelli di carattere spirituale in particolare, c'è un elenco, c'è un caso della virtù che si chiama magnanimità, e invece di un vizio, chiamiamolo così, o di un difetto, che si chiama invece la piccineria. Cioè, fra le caratteristiche dell'uomo virtuoso, e quindi a maggior ragione del cristiano, deve esserci la magnanimità, cioè desiderare fare cose grandi e e di conseguenza anche predisporsi a fare cose grandi, anche con sacrificio di sé, cioè del proprio tempo, delle proprie sostanze, dei propri beni e anche perfino in certa misura dei propri cari, dei propri familiari. Perché il tipo di virtù richiesta da nostro Signore Gesù Cristo è appunto quella della santità che le riassume tutte, e la santità è per definizione eccessiva, nel senso buono del termine, cioè eccede i limiti comuni della mediocrità o della medietà. Ecco perché quindi anche nei trattati di vita spirituale voi trovate fra le virtù per il necessario cristiano è la magnanimità. Questo non vale soltanto per le persone che hanno grandi orizzonti e grandi mezzi, grandi strumenti o grandi occasioni, vale anche per le persone semplici che devono avere un grande desiderio di servire Dio il massimo possibile. È facile qui ricordare l'esempio di Santa Teresina del Bambino Gesù, cioè Santa Teresina di Lisieux, la quale nel suo famoso diario scrive che lei avrebbe voluto, quindi avrebbe desiderato, di essere non solo e non soltanto una suora carmelitana, come di fatti fu, ma avrebbe desiderato anche di essere un grande dottore, un grande predicatore, un crociato, lei dice addirittura, insomma. Avrebbe desiderato di fare tutte le cose grandi per Dio che sono possibili, anche se al di fuori della sua portata, cioè anche se contrastanti con la sua piccineria, con la piccineria di Santa Teresina, perché le dicevo giustamente, se Dio vuole questo da me, vuole cose grandi, allora evidentemente mi darà anche i mezzi, le occasioni per farlo. Io, da parte mia, dice Santa Teresina, ci metto la mia intenzione, la mia brama ardente di servire Dio con magnanimità. Difatti, poi in parte è stata esaudita Santa Teresina perché molti anni dopo la sua morte è stata proclamata dottore della Chiesa, come ben sapete. E ha ben ragione, ben meritevolmente, perché difatti il suo libretto, La storia di un'anima, ha avuto un grande successo perfino negli ambienti più colti. Basti ricordare qui che presso la Sorbona di Parigi, un luminare della cultura come lo storico della filosofia Tien Jun Song si fece promotore appunto della diffusione del libretto aureo di Santa Teresina e anche del culto di Santa Teresina. Quindi questa è non semplicemente un consiglio, ma in un certo senso un dovere del cristiano, quello di aprire la propria mente sui grandi orizzonti, cercare di capire quello che Dio chiede da lui e desiderare di esaudire queste richieste. Il desiderio è appunto l'aspetto più importante, perché si diventa santi molto più con le buone intenzioni che con le buone azioni, come è noto. Le buone azioni spesso non sono alla portata delle nostre capacità, oppure lo sono, ma finiscono male per missione divina, per motivi che noi non conosciamo. Ma questi sono solo i risultati. Quello che Dio chiede, innanzitutto, come sappiamo bene, sono le intenzioni, quindi una coscienza che sia illuminata ed entusiasta di fare la volontà di Dio in qualunque situazione essa si manifesti. Questa è riguardo alla magnanimità. E invece abbiamo tutto il contrario, cioè quella che si chiama pusillanimità, ossia la piccineria, ed è il difetto corrispondente, la mancanza di magnanimità in anime che sono chiamate ad essere generose e intraprendenti. La mancanza di questa magnanimità conduce alla pusillanimità, alla piccineria, a essere anime piccole, non nel senso che intendeva Santa Teresina di Lisieux, cioè umili, ma nel senso proprio mondano del termine, anime quindi dalla veduta ristretta, dalla volontà debole, dalle occasioni sciupate, per esempio. E questo è non semplicemente un segno di appartenere a una classe inferiore, come un tempo si diceva. L'essere pusillanimi è proprio un difetto. È un difetto che, ripetiamo, non si manifesta in azioni piccole o in azioni non mai riuscite, che può dipendere da fattori che non ci riguardano, che non sono alla nostra portata. La pusillanimità è appunto il piccolo desiderio, il desiderare cose troppo piccole e troppo distanti dal piano che la Divina Volontà ha su di noi. Questa è quindi la pusillanimità. Perché insistiamo su questo punto, sulla scia sia di Padre Pio che di Padre Stefano Manelli? Insistiamo perché è esistita ed esiste tuttora una corrente, non una corrente organizzata, una corrente, diciamo, di pensiero, di spiritualità. Corrente non organizzata, non è una scuola, non la trovate nei dizionari, ma esiste perché diffonde, lungo i secoli, ha diffuso e diffonde tuttora un tipo di spiritualità che potremmo dire minimale o minimalista. Cioè, in realtà piccina, affetta da piccineria, da rachitismo, per così dire, rachitismo spirituale. Secondo questa corrente spirituale, il cristiano deve essere umile, ma pertanto non deve mirare a cose grandi, non deve mirare a cose più alte di lui. E dunque deve accontentarsi di quel poco, di quel minimo necessario per salvarsi. Voi vedete bene il difetto di questa posizione. In realtà il fine nostro è la santità ed è certamente superiore a noi, superiore alle nostre forze, per alcuni anche superiore alla propria comprensione, ma appunto il mirare a queste cose più alte di noi consiste lo sforzo da fare per raggiungere la santità, cioè per fare in concreto la volontà di Dio, perché tutto si riduce a questo in ultima analisi. Quindi, se la volontà di Dio è che qualcuno di noi, o anche il più semplice e più umile cristiano, faccia delle cose grandi, oppure non riesca a fare delle cose grandi, ma abbia dei grandi desideri di farle, a questo punto la posizione del cristiano deve essere quella di accettare la volontà di Dio e quindi impegnarsi in questo cammino, che è poi una salita di perfezione attraverso i vari gradi. E non deve assolutamente prendere pretesto della propria piccineria o peggio ancora della propria umiltà per evitare quello che è il suo compito, il compito a lui concretamente affidato da Dio. E sappiamo che Dio in realtà affida a tutti qualche cosa di grande, perché affida se stesso in un certo senso, il proprio onore e la propria battaglia spirituale su questa terra, la affida alle nostre mani, cioè alle nostre capacità e soprattutto al nostro cuore, cioè alla nostra capacità di desiderare. Tanto per fare un esempio che può sembrare eccessivo delle cose che Dio può chiedere a un'anima, basti pensare che a una santa di molto tempo fa, se non ricordo male, forse era Santa Brigida di Svezia, Gesù stesso fece una osservazione e disse che nel giorno del giudizio, dopo la morte di ogni cristiano, nel giorno del giudizio, Gesù Cristo stesso gli domanderà fra le varie cose: ma che cosa hai fatto tu per liberare il mio santo sepolcro? Come è facile immaginarsi, il singolo fedele, non avendo potuto né organizzare né partecipare a una crociata per liberare il Santo Sepolcro, dirà: signore, io avrei desiderato, mi sarebbe piaciuto liberare il Santo Sepolcro con la parola, con l'esempio, con le armi, con gli scritti, eccetera. Però non ho avuto occasione di farlo. E il nostro Signore, da giusto giudice, dirà: bene, hai fatto esattamente quello che ti chiedevo. Perché io non chiedo a tutti, ovviamente, di combattere, tantomeno di organizzare una crociata, però chiedo a tutti i miei fedeli di almeno desiderare di fare qualche cosa per liberare il Santo Sepolcro e la città santa di Gerusalemme. Questo ci dà un'idea delle pretese, chiamiamole così, delle sante pretese che Dio ha nei nostri confronti, e ci dà anche un'idea delle prospettive che la Divina Provvidenza ci apre davanti quando si tratta della nostra vita spirituale e si tratta soprattutto dell'adempiere, del compiere la nostra vocazione. Quindi, tutto questo discorso semplicemente per dire che la magnanimità è una caratteristica del vero cristiano e lo conduce alla santità, indipendentemente dai risultati oggettivi che possono o non possono venire. Invece la pusillanimità, la piccineria, la tepidezza anche, la mediocrità nella vita spirituale, si tratta di una mediocrità ben bassa evidentemente, beh, tutto questo invece costituisce, non diciamo una via che manda all'inferno necessariamente, questo sarebbe del tutto eccessivo, però costituisce certamente un pericolo sul quale ogni anima deve riflettere finché è in vita, ponendosi la domanda: ma ho fatto o sto facendo tutto quello che Dio mi chiede? O perlomeno desidero ardentemente fare tutto quello che Dio mi chiede e mi chiederà fino alla fine dei miei giorni? Questa è la domanda quindi che il cristiano, se vuole essere veramente cristiano, cioè santo, deve porsi sulla scia di quel imperativo categorico che abbiamo detto, quello cioè di vivere santamente e di guadagnarsi il paradiso. Adesso lascio lo spazio alla musica, un breve intervallo, e fra pochi minuti ci risentiamo per la seconda parte del nostro intervento, cioè per l'intervista. Dunque, via la musica, a tra pochi minuti. Ave Maria, riprendiamo il nostro collegamento per la seconda parte della presentazione dell'ultimo numero della nostra rivista, i settimanali Padre Pio, e abbiamo come al solito in collegamento uno degli autori degli articoli, e cioè il senatore Riccardo Pedrizzi. Spero che il senatore mi senta. Mi sente, senatore?
Benissimo e buongiorno, e mi fa piacere di incontrarti di nuovo. Dopo tanto tempo.
Anche a me, dopo parecchio tempo che non ci vediamo perché ci siamo conosciuti a Roma diverse volte. Allora, senatore, semplicemente una domanda. O tu hai fatto, non ci diamo a butte tu, quindi tu hai fatto un articolo intitolato Aumentano le distanze fra ricchi e poveri. E l'articolo contiene una serie di informazioni molto dettagliate, numeriche e statistiche su questo fenomeno. Ora, potresti illustrarcelo tentando di spiegare le cause di questo fenomeno che sembra abbastanza recente?
Sì, io vorrei però fare una premessa di carattere dottrinario.
Benissimo.
Secondo l'insegnamento sociale della Chiesa, le aziende, in particolare nel magistero di Giovanni Paolo II, è iniziato questo orientamento, le aziende sono tenute a fare profitto. Quindi noi, nei dati che forniremo, nelle argomentazioni che svolgeremo, non partiremo da un atteggiamento di invidia sociale nei confronti di chi guadagna tanto. Il problema è la distribuzione di queste risorse. L'azienda, l'impresa, in particolare nella centesimus annus di San Giovanni Paolo II, l'impresa deve fare profitto, e perché il profitto è un indicatore di efficienza dell'impresa, ma naturalmente accanto al conseguimento di questi utili deve svolgere l'azienda un servizio sociale. L'azienda è, secondo la dottrina sociale della Chiesa, una comunità, innanzitutto una comunità di persone, non è solamente l'assemblaggio di fattori di produzione, come dice l'economia liberista, ma è una comunità di persone che si mettono al servizio dell'azienda stessa, del territorio e, per chi ci crede, della comunità nazionale. Fatta questa premessa, abbiamo rilevato da tutte le indagini che, a seguito della pandemia, alla quale poi si è aggiunta la guerra, c'è stata una vera e propria esplosione di conseguimento di utili da parte di determinate aziende. Infatti si è parlato anche di tassare i cosiddetti extraprofitti, per quanto riguarda le aziende che producono energie, e le aziende farmaceutiche che hanno fatto affari nel periodo della pandemia. Alcuni paesi hanno imposto, attraverso le leggi di bilancio, le leggi finanziarie, una vera e propria tassazione aggiuntiva per tutti quei settori merceologici che hanno conseguito utili al di là della fisiologia dell'attività aziendale. Quindi adesso passiamo a determinati dati. La ricchezza globale nell'ultimo anno è aumentata di 463.600 miliardi di dollari nel mondo, con un incremento rispetto all'anno precedente del 9,8%. In pratica, ogni adulto del pianeta, secondo queste statistiche, perché però ricorderete la famosa statistica del pollo, ogni adulto ha visto incrementare il proprio patrimonio di 87.489 dollari, quindi anche qui un aumento dell'8,4%. Nel corso dell'anno precedente sono aumentati anche quanto a numero di milionari. Sono aumentati la bellezza di 5 milioni e 2 membri di persone ricche a questo livello, per un totale a fine anno di ciascuna persona ricca di 62 milioni e 5. In pratica esistono nel mondo alcuni milioni di persone che detengono oltre 30 milioni di dollari ciascuno. Questo effetto moltiplicatore sta spingendo ulteriormente i profitti di questi grandi paperoni che ad esempio negli ultimi anni hanno visto un incremento giornaliero di migliaia di euro a ogni secondo hanno incassato migliaia di euro. Accanto però a queste persone che si sono arricchite in queste dimensioni, corrisponde una preoccupante crescita delle disuguaglianze nell'ambito della popolazione del pianeta. In pratica 163 milioni di persone sono finite negli ultimi due anni in povertà assoluta, che sta a significare che vivono con meno di un dollaro al giorno. In pratica i settori dell'informatica, i proprietari di Facebook, di Google, hanno guadagnato una barca di soldi, ma di questi ricconi ce ne sono anche nel nostro paese. In Italia ci sono 40 miliardari, tra questi Giovanni Ferrero, Leonardo Del Vecchio, che oltretutto sono anche esempio di intelligenza imprenditoriale, di voglia di fare. Leonardo Del Vecchio, come si sa, viene da strati umilissimi della popolazione, ha fatto l'operaio, adesso è uno degli uomini più ricchi del pianeta. Nel mondo, in pratica, noi abbiamo una ricchezza globale aumentata di 169 mila miliardi e dentro il 2026 aumenterà ulteriormente questa ricchezza del 36%. Nel nostro paese la ricchezza media, e questo è estremamente positivo, quindi non è un fatto negativo, la ricchezza media degli italiani è aumentata di 30.000 euro in termini reali dagli anni 90 al 2020. E oggi ciascun italiano, ripeto, è sempre una media, perché poi ci sarà chi ha 300.000 dollari, divisi per due diventano 150.000 dollari a testa. Ma esistono in Italia circa 50.000 adulti che detengono il 10% della ricchezza complessiva del paese. E in questo periodo della pandemia e poi della guerra, nello stesso periodo, 25 milioni di italiani sono diventati più poveri. E la propria ricchezza in prospettiva vedrà ridursi ancora di circa tre volte. In pratica qualcuno ha definito questa situazione la pandemia della disuguaglianza. I primi 40 ricconi del nostro paese posseggono una ricchezza pari a quella del 30% degli italiani più poveri. Queste fasce della popolazione saranno destinate a vedere aumentare il proprio livello di povertà a seguito della inflazione che è scattata e che viaggia a due cifre, e che poi anche le statistiche di Banca d'Italia, del Censis e dell'Istat ci dicono che l'inflazione va a colpire i ceti più poveri della popolazione, cioè in percentuale nei consumi, ad esempio nei consumi alimentari, pesa molto di più l'inflazione che viaggia nella media dell'8,5% per quanto riguarda il 2022, pesa nei ceti meno abbienti a due cifre, al 15%, e anche dal punto di vista geografico l'inflazione incide nei territori più poveri rispetto ai territori più ricchi. Ora, le prospettive non sono assolutamente positive, perché ci sono dei fattori che dovrebbero agevolare l'elevazione dei livelli di benessere della popolazione che non funzionano più. Poi potremo vedere anche nel merito perché non funzionano più. Ad esempio, non funziona più il cosiddetto ascensore sociale. Chi è della mia generazione ricorderà che, io ricordo, nella mia classe del liceo classico c'erano figli di operai, di braccianti agricoli, di piccoli impiegati, ed erano i migliori della classe. Sono diventati tutti professionisti, professori universitari. Oggi, se invece si va a seguito delle teorie delle impostazioni culturali del 68 a colpire il medico ed in particolare la scuola, che non è più un ascensore sociale, noi ci troveremo ad avere i figli degli operai, i figli del bracciante agricolo a restare in quel settore, a continuare a fare il bracciante agricolo, perché non c'è più l'ascensore sociale che ti porta ad acquisire conoscenze, preparazione e specializzazioni che ti fanno, che ti consentono di fare il salto di livello sociale.
Sì, senz'altro. E a questo proposito c'è chi dice, non so se è vero, me lo puoi confermare o smentire, che dalla pandemia in poi, ma anche prima, questo impoverimento è stato soprattutto un impoverimento della classe media, cioè della piccola borghesia, che è scesa di livello sociale. È vera questa analisi di settore?
Sì, perché tutti, in relazione a tutti i dati che ho fornito, si ricava agevolmente che la nuova povertà è andata a colpire i piccoli lavoratori autonomi, gli artigiani, in pratica le fasce di lavoro che fino a poco tempo fa riuscivano a campare agevolmente. Adesso, se io faccio un esempio: se un operaio ha guadagnato fino a 2 anni fa 1.500 euro al mese, con un'inflazione a 2 cifre, automaticamente il potere di acquisto di questo stipendio, di questo salario di 1.500 euro è diventato di 1.200 euro. E chi guadagnava 1.000 euro adesso ne guadagna, ha un potere di acquisto di 800. E un altro colpo sicuramente arriverà a queste fasce deboli della popolazione con la cosiddetta direttiva europea sull'efficientamento energetico. Quando si obbligheranno i piccoli proprietari di immobili, e in Italia l'85% dei cittadini italiani sono proprietari di immobili, a differenza dei paesi del nord, dove la proprietà edilizia è concentrata nelle mani delle grandi multinazionali, e quindi andrà ad incidere molto poco il cosiddetto efficientamento energetico. Ma se tu hai un piccolo proprietario di immobile, io sono dirigente di Federproprietà. Federproprietà è un'associazione che raccoglie decine di migliaia di piccoli proprietari di immobili che si sono fatti, come si dice a Napoli, dalle mie parti, che si sono fatti la casa con grandi sacrifici, mettendo da parte, sottraendosi alle lusinghe del consumismo, mettendo da parte piccoli risparmi, pagando mutui pesantissimi. Oggi hanno questa casa che vale 150.000 euro. Se saranno obbligati, per poterla affittare, quindi aggiungere al proprio reddito il reddito di locazione, saranno costretti a spendere 20-30.000 euro per l'efficientamento energetico, e queste persone non potranno più affittarla, perché occorre il requisito, la classificazione che ci dà l'Europa, ed anche se dovessero abitare in quell'immobile, saranno costretti a fare investimenti di questa portata, a cui naturalmente non solo non sono disponibili, ma non sono in grado nemmeno di affrontare. Quindi noi abbiamo in prospettiva un'inflazione che viene combattuta dalla BCE, dalla Banca Centrale Europea, come se fosse un'inflazione da salario e da consumi, e non è così, perché i consumi sono diminuiti, perché le famiglie hanno... Basta vedere qualsiasi indagine, qualsiasi rilevazione, la maggior parte delle famiglie hanno rinunciato alle vacanze, hanno rinunciato a cambiare il televisore o a cambiare il frigorifero, hanno rinunciato a sostituire la propria macchina, ma hanno rinunciato addirittura alle spese mediche. Cioè ci sono famiglie che non riescono più ad andare dal dentista, non riescono più a farsi l'accertamento per la malattia di cancro e di tumore. Quindi le prospettive sono estremamente nere per questa fascia della popolazione. E qui occorrerebbe naturalmente ripristinare un minimo di stato sociale, che non è lo stato assistenziale, che non è il reddito di cittadinanza, ma è altra cosa lo stato sociale. Lo stato sociale aiuta le famiglie, basta dire che i trasferimenti pubblici in Italia tra Stato e cittadino, tra Stato e famiglia, ammontano i trasferimenti al 10%, mentre in Francia viaggiano sul 20%, e non a caso il fenomeno della denatalità morde nel nostro paese e non in Francia. Nel nostro paese siamo a 1,48, cioè una coppia riesce a generare un bambino e un braccio, un bambino e una gamba, mentre in Francia danno agevolazioni per la nascita del terzo figlio. Eppure la Francia, quando io ero giovane, era la nazione della dissipazione, dell'immoralità, le famiglie erano distrutte. Con gli aiuti che sono state date alle famiglie ha invertito il trend della natalità ed oggi viaggiano per il terzo figlio. Noi siamo ancora a 1,5, quindi le prospettive sono estremamente negative. Ma è negativo il fatto che il ceto medio, e poiché noi abbiamo rapporti di amicizia con molti delle persone che governano in questo momento, però proprio in base nella logica dell'amicizia disinteressata, diciamo anche tutto quello che pensiamo, non è possibile non consentire l'incremento Istat alle pensioni superiori a 2.000 euro lorde al mese, il che sta a significare che non sono state incentivate, incrementate della svalutazione Istat le pensioni nette di 1 milione. Con questo si va a colpire il ceto medio, sul quale grava il 70% dell'imposizione fiscale, e quindi lo Stato si regge appunto sul gettito fiscale di questo ceto medio che viene continuamente tartassato e dal punto di vista e nei settori delle professioni e nei settori dei pensionati e dei piccoli lavoratori.
Certo, il quadro che hai delineato è molto interessante, ma è anche molto vero, alcuni lo hanno anche a suo tempo denunciato. Ora, una domanda potrebbe essere questa, ma noi adesso abbiamo quel governo che dicevi che certamente non è insensibile a questo tipo di problemi e rientrerebbe nel quadro di formare un vero Stato sociale. Allora, domanda, ma non sarà che tutt'oggi pesa quella cultura generale di carattere economico-politico che la sinistra ha diffuso un po' in tutti gli ambienti ed è una cultura appunto che non prevede uno Stato sociale, ma casomai tartassa i ceti medi e corrispondentemente favorisce i ceti alti? C'è questo rischio di permanere in una mentalità sbagliata?
No, non è vero. Dal punto di vista dell'impostazione culturale, noi abbiamo visto che la nascita del governo immediatamente ha dato dei segnali fortissimi. Ad esempio, nell'aggiungere la lezione al Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Istruzione e del Merito automaticamente ha ribaltato la logica egalitarista che si può dare a scuola anche senza studiare e si hanno gli stessi risultati di chi invece s'ammazza sui libri. L'altro ministero, ad esempio, dell'agricoltura, che ha aggiunto al termine agricoltura anche della sovranità alimentare, sono dei segnali estremamente importanti dal punto di vista culturale. O il ministero della famiglia, è stato aggiunto il termine, e della natalità, quindi è presente nella impostazione di questo nuovo esecutivo questo tipo di problematiche, che naturalmente sono problematiche che richiedono lungo tempo. Il fatto più che un atteggiamento e una prospettiva di carattere culturale è il doversi scontrare con dei poteri fortissimi. Io faccio un esempio concreto, perché sono abituato ormai alla mia età di fare nomi e cognomi. C'è tutto il settore bancario che ha fatto extra utili proprio a seguito della pandemia e a seguito della guerra. Dico solamente che le grandi banche si stanno ricomprando il proprio capitale per miliardi, mi riferisco a Unicredit e a Banca Intesa, per miliardi ricomprano il proprio capitale, quindi significa che hanno liquidità in eccesso. Non solo, ma stanno distribuendo, stanno staccando cedole, quindi stanno distribuendo utili per gli azionisti, quali sono? Naturalmente devono essere retribuiti. Anche io sono socio di una BCC e di una banca popolare, quindi voglio che venga retribuito il mio investimento. Ma l'entità di questo stacco cedole, di questi interessi, è talmente alto che ha superato tutti i record di tutti gli anni. Alcune banche, ad esempio la BPM, la Banca Popolare di Milano, ha distribuito utili quali mai e quanti mai erano stati distribuiti in tutta la propria storia. E nello stesso tempo, mentre incassano tanti di questi soldi, poi continuano a massacrare i clienti aumentando le condizioni o quantomeno non ripristinando i tassi di interesse che c'erano prima della pandemia. Mi spiego, perché la materia è abbastanza complicata. Prima della pandemia Guido Vignelli aveva 10.000 euro presso la banca X. Quei 10.000 euro depositati venivano retribuiti al 3%. Improvvisamente la BCE ha abbassato tutti i tassi di interesse, la sua banca gli ha detto: da questo momento, con una decisione unilaterale, io non ti retribuisco più con il 3%, perché la Banca Centrale Europea non retribuisce le mie giacenze. Quindi da questo momento tu percepisci zero, o addirittura in qualche banca mi dai tu qualche cosa a me, perché io ti mantengo questo deposito. E questa situazione è durata per tutta la pandemia e sta durando. Da settembre però la Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi di interesse, quindi una banca onesta e seria che avrebbe dovuto fare con Guido Vignelli? Avrebbe dovuto ripristinare la condizione quante, cioè avrebbe dovuto riportare il tasso di interesse al 3% come era prima della pandemia e prima della guerra. Non lo stanno facendo, per cui stanno incassando da settembre ad oggi una barca di utili, depositando i propri denari presso la BCE, e Guido Vignelli sta ancora a zero. Non solo, ma hanno mandato alcune banche delle comunicazioni dicendo che fin quando non si sarà confermato questo atteggiamento della BCE, Guido Vignelli continuerà a prendere zero sul proprio deposito. Anzi, poiché è scattato l'inflazione a due cifre, e quindi i costi della banca sono aumentati, adesso la commissione che Guido Vignelli pagava per la tenuta conto di 90 euro passa a 150 euro, perché noi dobbiamo recuperare i costi dovuti all'inflazione e che noi dobbiamo sopportare. Quindi vedete che barca di utili stanno continuando a fare in una situazione così pesante? Allora io faccio due esempi e poi vi dico perché vi sto citando questi dati? Ho fatto due esempi. Ho detto, ma com'è possibile che Orban in Ungheria abbia tassato banche e assicurazioni e tutto il ricavato lo abbia spalmato sulle bollette dell'acqua, della luce e del gas dei propri cittadini? Lo ha potuto fare, tant'è che prende il 70% dei voti. Ma io non voglio avere come esempio Orban, perché Orban è un sovranista, perché Orban è contro l'Europa. Io voglio prendere ad esempio la Spagna socialista. Allora, la Spagna socialista ha fatto la finanziaria, la legge di bilancio per il 2023 e ha tassato tutte le aziende che hanno fatto extra gettito del 4%, badate, non sugli utili che ha fatto, ma su tutti i ricavi. Allora io ho fatto un articolo su un quotidiano molto seguito e ho detto queste cose, dando i dati sulle commissioni, sugli interessi che non vengono adeguati, e dicendo non voglio seguire Orban, voglio seguire i socialisti che sono in Spagna. L'ABI, l'associazione bancaria, ha risposto, senza prendere in esame le mie argomentazioni, dicendo siamo nel libero mercato e facciamo quel che ci pare. Ma la cosa più grave qual è stata? È che da quel momento quel quotidiano mi ha detto che non mi pubblica più gli articoli. Ecco, questo è un esempio concreto di come i poteri forti riescono a condizionare anche la politica ed i governi. E i casi concreti sono due. Il primo, si sono rifiutati di venire incontro alla proposta della Meloni di ampliare la fascia dell'utilizzo del POS presso il benzinaio, presso il commerciante, fino a 60 euro. Hanno detto no, non è possibile, ci dobbiamo fermare a 30 euro. Ma stanno dicendo anche no al mobilizzo dei crediti e dei super bonus. Ieri ho incontrato un vice ministro e mi ha detto le stiamo chiamando tutte quante le banche, le quali hanno smobilizzato, cioè hanno dato a chi ha ceduto il credito del super bonus il 70-80%, quindi hanno guadagnato dal 70-80% al 110%, e stanno dicendo queste banche che non hanno soldi per continuare a smobilizzare i crediti per quanto riguarda il super bonus. Quindi noi abbiamo a che fare con questi poteri forti e il governo dovrà tirar fuori le unghie per poter, attraverso la moral suasion, perché siamo in una libertà, in una economia di libero mercato e quindi le aziende fanno quello che vogliono fare, però la moral suasion, cioè un condizionamento di carattere culturale e psicologico, si può fare dicendo che in Italia tutti stanno facendo grandi sacrifici con bollette energetiche che vanno intorno a 700-800 euro. A me è arrivata la bolletta di una casa che io utilizzo solamente in estate di 500, di 480 euro. Cioè una casa chiusa che becca una bolletta di 480 euro. Ora io sono un ex senatore, sono un ex dirigente di banca, perciò conosco bene come si comportano le banche. Devo pagare. Ma come fa un operaio, un dipendente pubblico o privato che guadagna 1.500 euro a pagare una bolletta di 400-500 euro?
Veramente. Quindi quello che tu hai delineato è un problema sistemico che riguarda i soliti poteri forti, diciamo così, cioè poteri che di fatto al di là del consenso che riscuotono i partiti politici mantengono una influenza decisiva. E ci può essere stata anche, o c'è anche una influenza in questo campo dei poteri forti, diciamo così, europei, cioè delle direttive europee in questo campo, o non esiste?
Per quanto riguarda l'efficientamento energetico, in pratica i temi ecologisti, e in pratica l'Europa si muove secondo le logiche di Davos. Davos ti dice che l'ecologia verde deve andare in una direzione. Ho parlato la settimana scorsa con il professor Prodi, fratello del noto Prodi, ex presidente del Consiglio, il quale è un docente universitario, un ricercatore, che ha fatto insieme ad altri scienziati, una lettera aperta al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, dicendo vorremmo avere un confronto su questo tema dell'ecologia, perché non è possibile che venga ricevuta solamente la ragazzina Greta e gli scienziati, tutte le impostazioni di carattere scientifico di questi professoroni vengono disattese, e nemmeno vengono concessi incontri trattando il tema dell'ecologia. Davos ha detto che la proprietà privata deve essere eliminata, bisogna utilizzare gli affitti, la macchina in comune, la proprietà in comune. Del resto l'orientamento è quello di colpire uno dei pilastri della famiglia naturale, che è la proprietà privata. Io colpisco la proprietà privata, automaticamente distruggo il principale pilastro che tiene su la famiglia naturale, distruggo la proprietà privata, rendo dipendenti del tutto i singoli cittadini, li controllo attraverso il tracciamento dei contanti. Sarebbe lungo il discorso, ma in pratica l'Europa non fa altro che recepire le indicazioni e i documenti che vengono stilati a Davos, dove si riunisce, come si sa, la finanza internazionale più o meno occulta.
Ricordo ai nostri amici che quando si parla di Davos è la riunione economico-politica che si tiene ogni anno, organizzata dal World Economic Forum, e cioè il dottor Klaus Schwab. Sono le varie uscite di quell'ambiente. Ricordiamo quella che diceva: domani non avrai nulla, non possiederai nulla e sarai felice. È un detto anche dello stesso Schwab, secondo il quale Gesù Cristo è una fake news, è una falsa notizia non storicamente documentata. Questo per dare un'idea dell'ambiente che ci troviamo. Quindi è il problema delle lobby, delle lobby che hanno una certa influenza sia sui governi, ma sia anche sugli aspetti strutturali della vita economica, come le banche. Evidentemente. Allora, ultima domanda, perché ci stiamo avvicinando.
Hai citato una fake news, cioè una notizia falsa. Io ieri ho partecipato a un convegno del CIF, del Centro Italiano Femminile, che è l'associazione di orientamento cattolico costituita nel 1944 da Pio XII, e ho esordito raccontando una favola. Ho detto c'erano molte lavoratrici di orientamento socialista che occuparono una fabbrica, e il padrone cattivo le chiuse in questa fabbrica e incendiò la fabbrica. Da quel momento è nato l'8 marzo. È Vittorio Messori, che ha fatto il grande scrittore, Vittorio Messori, che ha scritto dei libri insieme a Sua Santità Benedetto XVI, ha fatto una ricerca e ha scritto un libro su questo, dimostrando che non c'è stato mai nessun incendio, non sono state bruciate quelle donne, che l'istituzione della giornata della donna dell'8 marzo è stata messa 2 anni prima di un incendio che si svolse a New York, dove morirono naturalmente maschi e femmine, uomini e donne, non solamente delle donne, ma 2 anni dopo l'episodio citato dalle femministe, e che fu divulgato e in pratica fatto conoscere nel periodo della guerra fredda, quando c'era la contrapposizione Stati Uniti d'America, Unione Sovietica. Quindi ecco, le fake news così vanno avanti, una favola, e poi prendono in giro noi che seguiamo le favole, dice Vittorio Messori, che vengono dall'Oriente, vale a dire il Natale, la Pasqua, i re magi, le nostre processioni. Queste sarebbero tutte favole inconsistenti, mentre la cosa seria sarebbe l'incendio della fabbrica 2 anni prima che l'incendio ci fosse, insomma.
E questo tanto per capire da dove vengono le false notizie. Un'ultima domanda, perché siamo in conclusione, senatore. Allora, a parte quello che devono fare i dirigenti e i politici, o meglio i governanti stessi, ma il cittadino comune che cosa può fare per arginare questo fenomeno? Per esempio, far sì che i sindacati, anche dei correntisti per esempio, o degli agricoltori o degli allevatori, siano più incisivi, più presenti nel loro campo, per esempio, si può fare questo?
Sì, ma innanzitutto bisogna fare un'opera di controinformazioni che ciascuno di noi, che penso che abbia fatto anche tu, abbiamo fatto ciascuno di noi in famiglia. Io ho dei figli ormai che hanno cinquantenni, però io ricordo che vedevamo assieme il telegiornale e ad ogni notizia io gli facevo controinformazione. Tre figli adesso hanno, io ho i nipoti, quindi hanno i loro figli e sono inquadrati e coperti, cioè non ce n'è uno che abbia sgarrato, tutti quanti orientati in una certa maniera, tutti sulla dottrina sociale della Chiesa, tutti in senso conservatore. Quindi il primo lavoro è quello da fare in famiglia con i figli, con i nipoti. Poi c'è la scuola, e quando si verificano casi come l'aggressione continua e costante ad un ministro dell'istruzione e del merito come Valditara, bisogna scendere in campo. Io ho fatto degli articoli in difesa di Valditara, perché molti hanno paura. Io dico anche questo, io ho proposto l'articolo che ho fatto documentando la serietà, la signorilità, la preparazione, la professionalità di Valditara, e qualche testata me l'ha rifiutato. Io l'ho pubblicato l'altro giorno sul Secolo d'Italia, che naturalmente è il giornale del quale condividiamo tutta l'impostazione, ha pubblicato l'articolo su Valditara, e ho mandato questo articolo anche al settimanale di Padre Pio, che penso lo pubblica, anche, sono sicuro che lo pubblicherà, come ha pubblicato tutti gli altri articoli. Bisogna scendere in campo, non bisogna stare più tra le quinte, non bisogna più continuare ad essere maggioranza silenziosa, bisogna essere maggioranza rumorosa e far sentire, perché siamo una maggioranza, perché il popolo italiano per il 60% è un popolo di persone per bene, che critica Sanremo così come è stato portato avanti, che vive secondo principi di diritto naturale, quindi va solamente orientato e mobilitato. Bisogna mobilitare le coscienze, e poi, come sanno fare, tutti ricorderanno la vicenda del crollo in borsa della Barilla. La Barilla metteva in tutte le pubblicità la cosiddetta famiglia del mulino bianco, che era la nostra famiglia, amico. Cioè madre, padre e i figli che facevano colazione la mattina. In America hanno bombardato, hanno detto perché avrebbero dovuto mettere invece due donne o due uomini, e la lobby omosessuale fece crollare in borsa la Barilla. La Barilla ha dovuto rettificare la propria pubblicità e chiedere scusa, perché metteva come immagine una famiglia naturale. Dobbiamo essere in grado anche sul piano dei consumi, e quindi nei confronti delle banche, io chiudo il conto se continuo a comportarti in questa maniera, e me ne vado in una banca di prossimità, che sono oltretutto le banche che sono nate dopo la Rerum Novarum di Leone XIII, vale a dire le casse rurali artigiane, che oggi si chiamano BCC, e le banche popolari. E la banca di prossimità c'è ancora la possibilità di avere un rapporto di carattere personale, si parla col funzionario. Io ho chiamato l'altro giorno alla mia banca, la Banca Popolare, ho detto gli interessi di conto corrente come l'ho portato al 2%, se no porto via i soldi. Però hai di fronte un funzionario, un dirigente. Tu vai alla grande banca multinazionale, devi operare solamente tramite computer, perché questo sarebbe poi da fare una trasmissione, come l'home banking ha fregato tutti i correntisti. Non meglio che doveva sgravare il cliente di spese, oggi vengono anche chi opera attraverso la rete telematica, deve pagare commissione e per le operazioni che fa e per la tenuta conto. Comunque sarebbe un lungo discorso questo, quindi
Certo. Prima di chiudere e di salutarti, ricordo che oltre a quello che è successo alla Barilla, con Guido Barilla, che tu hai citato prima, negli Stati Uniti è successo anche il fenomeno contrario, cioè che le lobby LGBT, eccetera, eccetera, hanno preso di mira alcune grosse ditte e queste a loro volta hanno risposto non cedendo al ricatto, ma rilanciando e chiedendo la solidarietà anche commerciale di quelli che hanno delle opinioni morali sane. E l'opinione pubblica ha risposto e quindi c'è stato l'effetto contrario rispetto a quello che c'è stato in Italia. Purtroppo in Italia abbiamo ancora da fare del lavoro per quella sensibilizzazione che tu prima dicevi. Bene, il tempo è finito, caro senatore, grazie tante non solo per l'articolo, ma anche per l'intervento molto, molto preciso e dettagliato che hai fatto, anche con dei buoni consigli. E ci risentiremo, io spero presto, speriamo anche di rivederci, perché in fin dei conti,
Grazie a voi per l'ospitalità.
senz'altro, senz'altro, e quindi ci risentiamo e ci ripromettiamo di tornare anche su questi temi, perché negli ambienti migliori di economia si parla poco purtroppo, invece è meglio, bisogna approfondire questi temi perché stanno diventando sempre più decisivi. Quindi grazie senatore e buon lavoro e a presto, arrivederci.